Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat!
Buonasera, buonasera a tutti per questo sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat e ovviamente con Tonight Alive, il vostro Dalai Dama. Questo sabato sera non poteva cominciare con più pompa, con Kick Out The Jams degli MC5, la loro canzone più famosa in assoluto del 1968. E appunto, visto il clima politico e questa grave dimenticanza da parte mia, questa sera non poteva essere il turno dei grandissimi MC5 qui su Tonight Alive. E come sempre, prima di cominciare, ricordiamo tutti i nostri canali per mettersi in contatto con noi. Ovviamente il più ovvio, quello da dove probabilmente ci starete ascoltando in questo momento, che è wombat.noblogs.org. Poi la nostra mail, che è postawombat@insiberia.net, e i nostri canali social, che sono su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radio-wombat-Firenze, ma lo troverete anche se non mettete tutti questi trattini. E ritornando a noi, non potevo appunto, come vi dicevo all'inizio, dopo essermi accorto di questa grave dimenticanza, non poteva essere che il turno degli MC5 stasera, gruppo veramente seminale, è il caso di usare questo termine perché non possiamo che definirli proto-punk, ma anche assolutamente dei precursori di quello che poi sarà l'hard rock poi negli anni 70 a venire. E com'è cominciata la storia degli MC5? Innanzitutto nasce dall'amicizia di vecchia data di due chitarristi di Detroit, Wayne Kramer e Fred Sonic Smith, che fin dalla più tenera età, fin da quando erano bambini, si conoscevano e fin da adolescenti condividevano la passione per il rhythm and blues e per il blues di gruppi come Chuck Berry, Dick Dale, i Ventures. Tutti i gruppi, sì, rhythm and blues, però le potremmo anche definire garage rock ante litteram. Infatti è proprio dai garage che parte la storia degli MC5, che ancora in questo periodo saranno due gruppi distinti, che sono il gruppo appunto di Fred Smith, che si chiamano Smith Vibratones, e il gruppo di Wayne Kramer, che erano i Kramer's Bounty Hunters. E appunto a un certo punto i due amici decidono di fondere le due band sotto appunto il comune denominatore del garage rock, e oltre a loro due, ovviamente a Wayne Kramer alla chitarra, ci sono anche Billy Vargo all'altra chitarra. In questo caso Fred Smith verrà spostato al basso e Leo LeDuc alla batteria. E già questi Bounty Hunters erano riusciti a ritagliarsi un discreto seguito dentro Detroit. E già potevano permettersi di fare quello di lavoro dopo che erano esplosi appunto sulla scena locale. I vari componenti decisero di lasciare i vari lavoretti che stavano facendo per dedicarsi alla musica a tempo pieno. E poi arriva il turno di Rob Derminer, che era un altro amico, anche se di pochi anni più grandi di loro, che era profondamente impegnato nella scena della left wing, insomma, della sinistra attiva a livello politico lì nell'area di Detroit. Era, sì, soprattutto uno degli agitatori dell'ala sinistra della politica detroitiana, ma inizialmente Derminer, per appunto i Bounty Hunters, era stato contattato come bassista. Infatti Fred Smith prenderà poi il posto come secondo chitarrista, prendendo appunto il posto a sua volta di Vargo, e ci sarà anche la nuova entrata di Bob Gaspar dietro le pelli al posto di LeDuc. Subito capirono, dopo le prime prove, che Rob Derminer, sì, era sì un bravo bassista, però la sua dote principale era sicuramente quella della voce, con questa sua voce baritonale, e venne quasi subito spostato alla voce del Miner, che nel frattempo, in onore del pianista del quartetto di John Coltrane, si rinominerà Rob Tyner in onore appunto del pianista McCoy Tyner. E appunto a questo punto Rob Tyner inventerà anche il nuovo nome per questa, che si può solo definire una nuova band, ovvero MC5, che è l'acronimo di una delle strade che portano a Chicago, ovvero la Motor City 5. E in questo periodo erano proprio sull'onda delle garage band, musica a alta velocità, ad altissimo volume, in pieno stile lo-fi, come le garage band che tanto andavano in quel periodo, in quella parte dell'America. E già da questo primo periodo viene fuori una delle loro più famose canzoni, che è Black to Come, che è forse la prima canzone scritta dagli MC5 con il nuovo nome. La leggenda ci narra che era stata ideata nel garage della madre di Kramer, questa canzone. E appunto, già da questo punto, quando Tyner si sposterà alla voce, inizialmente al basso verrà sostituito da Patrick Burrows, ma la line-up della formazione si stabilizzerà solo nel 1965 con l'ingresso di Michael Davis dietro le pelli, anzi, con Michael Davis al basso e Dennis Thompson alla batteria, sostituendo appunto Burrows e Gaspar. E proprio in questa fase iniziale, in accordo con Kramer e con Tyner, in questo periodo gli MC5 sono profondamente influenzati dal marxismo delle Black Panthers, e anche dall'ideologia di Fred Hampton, ma sicuramente avranno in questo periodo verranno fortemente influenzati, oltre che da questo lato politico, anche dai poeti della Beat Generation come Allen Ginsberg e Ed Sanders. A un certo punto il fondatore delle Black Panthers, Huey P. Newton, promuoverà John Sinclair come fondatore, lo promuoverà come fondatore delle White Parties, delle White Panthers, che non è nient'altro che il ramo bianco militante delle Black Panthers, appunto. Sotto le White Panthers, John Sinclair cercherà di rappresentare, e per un lungo periodo dell'attività riuscirà anche a rappresentare, il ceto degli operai bianchi immigrati dal sud e gli studenti beatnik che gravitavano intorno alla Main State University. E sotto la guida appunto di John Sinclair, che ricordo anche guidava la comune Trans Love Energies lì nei dintorni di Detroit, e che lui stesso, John Sinclair, si rifiutava di essere descritto come un manager tradizionale per il gruppo. Gli MC5 vennero praticamente immediatamente coinvolti nelle lotte dell'ala politica delle White Panthers e del quinto stato. Fin dai primi anni della loro carriera, gli MC5 promuoveranno e provocheranno pensieri e elaborazioni politiche dal loro stage, dai loro concerti. E, giusto per far capire anche la rappresentazione teatrale, che era comunque una, sì, non proprio teatrale, però comunque diciamo una delle messe in scena classiche di questo primo periodo degli MC5, era entrare appunto a passo di marcia con dei fucili scarichi, e poi durante in mezzo al concerto, Rob Tyner veniva ucciso da un cecchino nascosto in mezzo allo stage, un po' a rappresentare la politica estera americana e non solo estera, anche interna dell'America di quegli anni. Gli MC5 si tuffavano a capofitto dentro i loro riff elementari dei loro brani, vomitando urla strumentali e non a tutto spiano e a tutto volume, forte dei loro credo musical politico. Fratelli e sorelle, voglio che ciascuno di voi faccia rumore, voglio sentire la rivoluzione. Erano tutt'altro che degli incompetenti caciaroni, ma erano in realtà consci di un'altra rivoluzione, quella portata nella musica occidentale dal free jazz di John Coltrane e di Ornette Coleman. Però senza dubbio la loro influenza maggiore era però rock and roll, il garage rock di Chuck Berry. I primi singoli uscirono per piccole etichette locali e verranno poi raccolti postumi su Babes in Arms, uscito nel 1983 e ristampato poi nel 1990, e in 66 Breakout, uscito su Total Energy nel 99. E qui vengono proprio documentate le prime registrazioni del gruppo, che adesso ci andremo a sentire. Ci andremo a sentire questa doppietta subito per partenza. E la prima sarà The American Ruse, che poi comparirà in Back to USA del 1970, contenente una durissima invettiva contro l'idea di libertà che aveva l'ipocrita governo statunitense nel 1970, e non solo, mi verrebbe da dire. E la seconda, appunto, era la loro prima canzone scritta in assoluto, ovvero quella Black to Come, che poi vedrà la luce e la pubblicazione solo nel 1972. E allora adesso andiamoci a ascoltare una di seguito all'altra, gli MC5 con The American Rules e Black to Come, Tonight Alive, Radio Wombat.
Trying to be free, they never let you. They said it's easy, nothing to it. And now the army's out to get you. 69 American terminal stasis. The air's so thick, it's like a drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues. And I'm finally getting hip to the American blues. I'm gonna say the pledge of allegiance before they beat me bloody. American Rules. Only stars.
Oh no.
Comic cars.
Oh no.
Cheap guitars.
Take a look.
adesso Black to Come, MC5.
Come on, come on, say clap your hands. Come on, come on, say big a bang. very much.
Thank you, ma soprattutto grazie a voi. E come avete penso potuto intuire, questa non era la versione quella ufficiale uscita nel 72, però appunto era una versione bootleg registrata dal vivo in una di quelle prime esibizioni dei tardi anni 60, e proprio l'ho scelta perché proprio rende l'idea, anche se veramente in lo-fi, su che cos'era basato appunto il rock rivoluzionario degli MC5. Era proprio basato sulla violenza sfrenata degli strumenti e dalla loro potentissima amplificazione. Le loro esibizioni erano dei veri e propri orgasmi collettivi, delle ubriacature selvagge con letteralmente valanghe di suono scaricate alla rinfusa sul pubblico, traboccanti di slogan e oscenità varie. E nell'estate di quello stesso anno gli MC5 partiranno per un tour dell'East Coast americana, accompagnando grandi nomi del rock di quegli anni. Basti ricordarne un paio, ovvero i Big Brothers and the Holding Company di niente po' di meno che Janis Joplin, e i grandissimi Cream di Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. E le cronache del tempo, soprattutto ce lo racconta il giornalista americano McLeese, ci raccontano che appunto in quel tour gli MC5 rubarono letteralmente il palco ai gruppi per cui aprirono, in special modo per il concerto, si ricorda questi concerti per i Big Brothers and the Holding Company di Janis Joplin, in cui appunto il pubblico non faceva altro che chiedere i bis agli MC5, ritardando l'entrata sullo stage di Janis Joplin e compagni, e anche appunto aprendo i concerti per i Cream avevano ottenuto un grande successo. E infatti arrivò dopo questa serie di concerti nell'East Coast, arriverà la prima copertina di Rolling Stone, che vedrà insieme gli MC5 con un altro gruppo radicale del periodo, ovvero gli Up Against the Wall Motherfuckers. Però ecco, in un altro grandissimo merito degli MC5 sono, essendo stati appunto dei precursori, possiamo dire, della scena hard rock, specialmente nella zona centrale degli Stati Uniti, hanno anche il grande merito di aver fatto scoprire anche un'altra importantissima band per la storia della musica rock, ovvero i loro cugini, sempre del Michigan, Stooge di Iggy Pop. E appunto, dopo il grande tour della costa est, Danny Fields della Elektra Records andò a Detroit per ascoltarsi gli MC5, per vedere se ne valeva la pena, ma appunto Danny Fields venne raccomandato, cioè Eddie Kramer raccomandò Eddie Fields ad andarsi a sentire anche un concerto degli Stooges, ci sarebbe stato lì vicino negli stessi giorni, e alla fine dei conti è andata che in quel settembre del 1968 entrambe le band furono scritturate sotto l'egida della Elektra Records, quindi hanno anche il merito, diciamo, di aver fatto incidere il primo disco ai mitici Stooges di Iggy Pop. E adesso sentiamoci Anche se siamo all'inizio, ho voluto un po' invertire le regole. E sentiamoci adesso l'ultimo brano scritto nella carriera degli MC5. Facciamo questo salto. È stato scritto per la colonna sonora del film britannico Gold, e poi tutto è stato tutte queste versioni non ufficiali, queste outtakes e registrazioni live nel 2009 sono state raccolte in Shaky Street della Lilith Records. E appunto adesso andiamoci a sentire gli MC5 con Gold.
Striving, trains rolling toward a new horizon, hearts driven by a fever for pure gold. Gold. Dawn wind pierces through their souls to confusion and the illusion. The good life can be bought or sold.
Questa appunto era Gold degli MC5, ultimo brano registrato, accreditato appunto agli MC5. Però ritorniamo subito nella nostra scaletta temporale, perché siamo a uno dei culmini appunto della carriera degli MC5, ovvero quel 30 e 31 ottobre del 1968, quando alla Detroit Grand Ballroom di Detroit, appunto, verrà registrato quello che poi la Elektra pubblicherà nel 1969 come Kick Out the Jams, il primo album degli MC5. Che è veramente, non si può dire altro, uno degli album più importanti, influenti e creativi della musica rock. Perché, nonostante fosse nato come prodotto anti-artistico e è volutamente mal suonato, rende veramente l'idea di questa nuova musica e di questi nuovi suoni che gli MC5 stavano generando, perché effettivamente è un grottesco bailam di atrocità e primitivismo musicali, ma anche un formidabile esempio di potenza devastante e de musica che viene dal cuore. Pochissimi complessi possono vantare un comando d'assalto di brani atomici come quelli dell'esordio degli MC5. E fin da subito, fin dalla pubblicazione, questo album ha causato subito delle polemiche per le parole infiammanti, diciamole, di Sinclair, contenute proprio all'inizio della prima canzone di Kick Out the Jams, che è stata la nostra sigla di stasera. E infatti, anche se vi ricordate come inizia con Kick Out the Jams, motherfucker, che nella super perbenista America di fine anni 60 non si poteva fare. Allora il censore è intervenuto prontamente bloccando la pubblicazione della canzone in versione originale, anche se noi, se vi potete ricordare, nella nostra sigla è la versione originale, appunto, con Kick Out the Jams, Motherfucker. Però, per permettere la pubblicazione sul mercato americano, la censura aveva preteso che quell'inizio fosse modificato. Infatti, Kramer modificò per la radio edit di Kick Out the Jams quell'inizio con Kick Out the Jams Brothers and Sisters, anche se poi Rob Tyner dichiarerà in un'intervista che quella modifica era stata fatta senza il consenso del gruppo. E infatti anche Sinclair, dopo la pubblicazione di questa cosa modificata, non gli era tornato un granché, anche perché, se andiamo proprio a vedere, più tardi, nello stesso anno, i Jefferson Airplane incideranno la loro canzone We Can Be Together, che poi verrà contenuta nel loro album Volunteers, che appunto in We Can Be Together è contenuta la parola motherfucker. Però no, la RCA Records non farà come la Elektra e lascerà la canzone così com'è, con quel motherfucker, facendo infiammare ancora di più Sinclair e gli MC5. Ma appunto, da questo capolavoro, che sarebbe da farvi sentire tutto, sentiamoci la prima canzone che ho selezionato per voi. Assolutamente la definirei proto-punk, e questa è Rocket Reducer Number 62 degli MC5 su Tonight Alive Radio Wombat.
Starts out, Brother Wayne Kramer. Brother Wayne Kramer. Back, you know I got the people of Obama. That's right, I'm a man. I'm a boy, they'll raise up.
Questa appunto era Rocket Reducer number 62 degli MC5, preso dal loro album d'esordio Kick Out the Jams. E proprio a proposito del termine scusate, Kick Out the Jams, le persone intendevano appunto questo Kick Out the Jams come un rompere le restrizioni, le regole del periodo, ma come ci dicono i componenti del gruppo, inizialmente questa canzone non era stata scritta con quest'idea. Infatti, questo Kick Out the Jams era un modo di dire che gli MC5, quando ancora non si chiamavano MC5, usavano spessissimo nei loro concerti lì nei dintorni di Detroit, e quando facevano le jam, appunto, perché erano la band di casa del ballroom di Detroit, e quando poi facevano i concerti anche insieme agli altri gruppi che venivano lì a suonare al Grand Ballroom, iniziavano sempre con questo Kick Out the Jams, che nella loro idea iniziale significava, appunto, smettere di cazzeggiare e cominciare a fare le cose sul serio. E poi, con l'andare dei concerti, appunto, questo Kick Out the Jams è rimasto e è diventato un po', appunto, un inno che poi la gente ha percepito come un buttare giù i muri e rompere le regole preimposte sia dalla società politico-civile che sia per quanto riguarda le regole dell'industria musicale. E sicuramente la matrice blues dei loro brani viene disintegrata dall'energia dirompente in un esagitato sabba di suoni abominevoli. Una percussività sfrenata crea tensioni spasmodiche che poi esplodono fragorosamente in caotiche sarabande strumentali. Gli assoli barocchi delle suite psichedeliche sono stati annientati dalla furia devastatrice dell'improvvisazione collettiva. E a tante incitazioni alla violenza si mescolano però anche digressioni di ordine metafisico. E quando ad esempio si professa la fede in una religione cosmica che raccoglie in sé il significato di tutte le rivoluzioni. Rambling Rose MC5 da Kick Out the Jams.
Thank you.
endemoniata questa versione di Rambling Rose con le dure invettive di Rob Tyner all'inizio della canzone, ma questo Kick Out the Jams si conclude con una spaventosa versione di Starship di Sun Ra, il grande Sun Ra, spasmodicamente tesa verso l'infinito in un delirio schizofrenico di 8 minuti, una vera orgia allucinante di esplosioni galattiche, di cantilene paranoiche, di sibili, di voci sperdute e di silenzi assordanti dentro una follia cosmica. E la musica di Starship sicuramente riflette l'interesse crescente di Fred Sonic Smith e di Kramer verso il free jazz. Infatti i due chitarristi erano profondamente ispirati dai suoni di Albert Tyler, di Archie Shepp, di Sun Ra e ovviamente, come non fare altrimenti, di John Coltrane, e entrambi cercavano di emulare il suono estatico delle alte frequenze del sassofono di John Coltrane. Comunque gli MC5 hanno anche aperto alcuni concerti per il tour del Midwest di Sun Ra e della sua orchestra, e ovviamente la sua influenza in questa Starship è, alla fine è una sua cover, e quindi questo è proprio un tributo di Kramer e di Sonic al grandissimo Sun Ra, e anche perché appunto Kramer e Smith sono stati anche fortissimamente ispirati da Sonny Sherrock, che era il chitarrista appunto dell'orchestra di Sun Ra. E Sonny Sherrock è stato forse uno dei pochissimi chitarristi elettrici a lavorare su un linguaggio free jazz nel suo strumento, e quindi era riuscito a sviluppare un suono a cui appunto Kramer e Smith si sentivano profondamente ispirati. E appunto non ci resta altro che sentirci questo omaggio degli MC5 a Sun Ra con la loro Starship. Radio Wombat.
The solar system leaving the solar system leaving the
E questo era il lungo delirio free jazz di Starship degli MC5, sicuramente secondo me l'apice assoluto della sperimentazione all'interno della discografia del gruppo, tributo all'orchestra e al free jazz di San Ra. Però appunto arriviamo in questo 1970, che è l'anno del secondo album per gli MC5, Back in the USA. Appunto questa volta rispetto al primo Kick Out the Jams c'è sicuramente meno sperimentazione all'interno di questo album. Le canzoni oscillano fra inni depravati che elogiano i Rolling Stone, il suono dei Rolling Stone, a distorsioni continuate debitrici dei gruppi psichedelici. Alcune di queste distorsioni sono abbastanza sferzanti da costruire un degno corollario al rock apocalittico del primo disco. L'album, questo Back in the USA, è prodotto dal futuro mentore di Bruce Springsteen, John Landau. Infatti provvederà a un... diciamo a una sperimentazione molto, molto meno udibile, e li indirizzerà verso un prototipo di punk rock corto, veloce e ad altissima energia, dato dalle due incazzatissime chitarre rock. E questo album verrà pubblicato sulla Atlantic, quindi cambieranno etichetta discografica, e effettivamente questo Back in the USA, la mano del produttore John Landau si sentirà veramente molto. E appunto il suono del secondo album è radicalmente diverso dal primo Kick Out the Jams, e McLeese in quegli anni, il giornalista, dice che al di là della voce di Rob Tyner, il gruppo è difficilmente ricollocabile a essere la stessa band del primo album. Appunto, come già detto, questo secondo album ha una produzione completamente diversa dal primo album, un approccio completamente diverso che ad alcuni è piaciuto, a molti altri molto meno. E la prima traccia di quest'album è una cover di un pezzo classico di Little Richard, Tutti Frutti, ma come primo ascolto di questo secondo album degli MC5 ho scelto per voi la rocchissima, la rocchissima Looking at You per questo Back in the USA degli MC5, 1970, Tonight Alive. We'll be right back. questa era Look at You con tutta la sua energia, però si sente già da questo primo pezzo come la produzione sia stata molto, come dire, commercializzata, e si sente che comunque c'è stato dei tagli alle sonorità degli MC5 del loro album precedente. E le recensioni di questo Back in the USA sono ancora una volta abbastanza miste, anche se le vendite sono state veramente mediocri di quest'album. È riuscita al massimo a raggiungere la 137esima posizione delle classifiche americane nel marzo del 1970, e anche il tour della band non era andato così bene come i precedenti. E le tematiche prese in considerazione dal gruppo in questo album sono sostanzialmente dissimili rispetto al loro primo album, appunto. Come già detto, probabilmente perché la band fu influenzata dal produttore John Landau, che infatti era più propenso al rock commerciale degli anni 50 e non vedeva di buon occhio le grezze atmosfere protopunk del gruppo. The Human Being Lower Man, l'uomo tagliaerba. Il prossimo pezzo che ci andremo a sentire è invece un forte attacco verso la guerra del Vietnam, e il pezzo che ci andremo a sentire subito dopo, il pezzo di chiusura dell'album, che è anche la title track, ovvero Back in the USA, è una cover di Chuck Berry, giusto per, come dico sempre, chiudere il cerchio. L'album si apre appunto con la cover di Tutti i Frutti di Little Richard e si chiude con questa Back in the USA di Chuck Berry. E allora andiamo a sentire questa The Human Being Lower Man e Back in the USA degli MC5, Tonight Alive. direi proprio un pure autentico tributo al rock and roll di Chuck Berry. E questo appunto era il brano conclusivo di Back in the USA. E nell'anno successivo, sempre su Atlantic, in quel 1971, uscirà il terzo album ufficiale degli MC5, ovvero High Times. Un album quasi rhythm and blues, con comunque sempre fortissime influenze psichedeliche, ma anche, come andremo a sentire, con sempre presenti quelle venature free jazz che avevano condito anche Kick Out the Jams. E quest'album è stato sicuramente una grossa influenza per le band hard rock che poi si formeranno negli anni 70. Purtroppo questo album è stato veramente il peggiore a livello di promozione musicale da parte dell'etichetta, che evidentemente o probabilmente non credeva più nel gruppo, e le vendite di questo album sono state le peggiori di sempre nell'intera carriera degli MC5. Ma nonostante questo, mi sento sicuramente di dire che High Times è stato forse è stato un album sicuramente più vero, sicuramente più MC5 rispetto all'album precedente Back in the USA, e comunque è stato anche l'album con le migliori recensioni da parte della critica musicale del periodo. Ma nonostante tutto, ecco, è stato l'album con meno vendite in assoluto dell'intera carriera degli MC5. E in questo album sicuramente si può sentire che il gruppo riprende un maggiore controllo creativo del proprio progetto rispetto al precedente lavoro, pesantemente influenzato da John Landau, e come ci hanno anche testimoniato nelle interviste, questo album soddisfaceva appieno l'idea artistica della band. Infatti, anche se è molto legato appunto al rhythm and blues, si vede che il maggior controllo creativo darà frutto anche a delle piste più sperimentali. E anche se la traccia d'apertura è sicuramente una delle prove più rhythm and blues che il gruppo abbia mai composto. Sister Anne, MC5.
Sister Anne,
E questa era il tributo al rhythm and blues degli MC5, Sister Anne, sicuramente il brano più rhythm and blues abbiano mai scritto, penso, gli MC5, bellissima. Ma comunque sono altre le tracce che secondo me evidenziano maggiormente l'evoluzione del gruppo. E in questo album è sì un tributo al rhythm and blues, ma che è anche profondamente influenzato dalle distorsioni psichedeliche e ovviamente dal jazz. E sicuramente in Skunk, Sonically Speaking, dove la propensione hard rock delle due chitarre si rincorrono riff dopo riff in una cavalcata condita di percussioni martellanti e di fiatri intriganti che poi prenderanno il sopravvento in un crescendo che porterà al finale. Sicuramente che questa Skunk è sicuramente più influenzata anche questa da Sun Ra, dalla sua orchestra e dalla loro idea di free jazz. E questa è Skunk, Sonically Speaking, di MC5. questa era Skunk Sonically Speaking degli MC5. E sicuramente l'altra piece sperimentale di questo album, nonché uno dei suoi picchi, è sicuramente Future Now, scritta da Rob Tyner. Inizialmente è un suo testo incendiario che viene declamato in mezzo a un cavalcante riff, a un cavalcare riff delle due chitarre di Kramer e di Sonic Smith, in puro stile hard rock. Ma verso la metà del brano l'atmosfera cambia, portandoci verso eterei rintocchi di chitarra e una voce messianica che ci annuncia un'alba post-atomica. Future Now, MC5.
Bye.
questa era Future Now degli MC5, sempre del loro album, del loro ultimo album High Times del 1971. E a questo punto arriviamo nel febbraio, il 13 febbraio del 1972, perché in questa data Michael Davis lascerà la band per andare a disintossicarsi e verrà sostituito da tutta una serie di bassisti, ma comunque gli MC5 coinvolti nella generale crisi del movement e pesantemente provati dai vari livelli di tossicodipendenza dei componenti del gruppo, appunto gli MC5 si scioglieranno in quei primi mesi del 1972. Daranno un concerto di addio nel capodanno del 1972 nella loro casa, alla Grand Ballroom di Detroit, e anche se insomma questo è stato il loro concerto di addio, anche se Kramer e Smith continueranno a portare per un altro po' avanti il nome della band, suonando insieme a Richie Darma alla batteria e Derek Hughes al basso, e più che altro suonando cover rhythm and blues rispetto ai loro brani originali. Ed è proprio di questo periodo che appartiene il concerto che vi farò sentire tra poco a fine puntata, un concerto del 1972 dove appunto in questa nuova reincarnazione degli MC5 daranno gli ultimi scoppi prima di chiudere questa storica sigla. Ed è appunto dopo poco gli MC5 si scioglieranno definitivamente e tutti i componenti del gruppo prenderanno una propria strada, John Sinclair dirigendo un centro jazz ad esempio, Wayne Kramer sbarcando il lunario in match combinati contro Ted Nugent, che era un altro prototipo di chitarrista monster alla Jimi Hendrix, e lavorando anche con Johnny Thunder nei primi anni 90. Invece Fred Sonic Smith formerà prima un nuovo gruppo chiamato Ascension e in seguito sposerà la diva punk Patti Smith e formerà i Sonics Rendezvous Band. Rob Tyner invece intraprenderà la carriera solista. Invece Michael Davis, una volta uscito, a parte tutti poi verranno o arrestati o internati in centri di recupero dalla tossicodipendenza, ma comunque ecco, Michael Davis, una volta uscito dal suo percorso di riabilitazione, suonerà in diverse altre band come con i detroitiani Destroy All Monsters o anche con i New Order oppure i Motor City Bad Boys o anche con i The Secrets. E infatti sarà proprio lui, Michael Davis, insieme all'altro superstite Wayne Kramer, a riformare gli MC5 nel 2003. Infatti Rob Tyner e Fred Smith erano purtroppo deceduti entrambi per attacco cardiaco rispettivamente nel 1991 e nel 1994. E appunto Kramer e Michael Davis in quel 2003 si riuniranno insieme al cantante dei Dictators, Handsome Dick Manitoba, e con questa formazione proseguiranno l'attività fino al febbraio del 2012. Gli MC5 sono stati sicuramente gli indiscussi anticipatori del punk rock, e sono stati esponenti di un garage rock violento e improvvisato che è stato ricondotto più volte appunto al proto-punk e all'hard rock. La loro aggressività è anche evidente appunto nei loro testi iconoclasti e estremamente politicizzati. Senza di loro, band come i Sex Pistols, i Clash, i Dead Kennedys o anche i più recenti Rage Against the Machine o gli Helicopters forse non sarebbero esistiti. E adesso non mi resta che lasciarvi al loro concerto del 1972. E a questo punto qui il vostro Dalai Lama vi augura un buon proseguimento di sabato sera e un risentirci qua sulle frequenze della vostra amatissima Radio Wombat. Buon sabato sera a tutti, a settimana prossima, Wombat! Wombat, Radio Wombat, Radio Wombat, Radio Wombat.